Qua i centri di identificazione ed espulsione si riempiono sempre di più, ma non è più dato andarli a vedere e poter raccontare, poter monitorare soprattutto quel minimo di rispetto dei diritti umani che di fatto sappiamo essere ben poco garantito all'interno dei CIE.
Sì, da due mesi, da quando è entrata in vigore questa circolare del Ministero dell'Interno, il 1 aprile, di nuovo censura, ha invitato ad entrare nei centri di identificazione ed espulsione, noi abbiamo lanciato un appello su Fortress Europe, a cui hanno aderito alcuni giornalisti, a dire la verità per adesso sono ben pochi quelli che hanno aderito, ma questo non è una novità, perché insomma sappiamo che i CIE non sono mai stati al centro, purtroppo, dell'informazione italiana, sono sempre stati pochi giornalisti che anche quando era possibile chiedevano l'accredito per entrare e poi effettivamente monitoravano quello che succedeva dentro. Però alcuni c'erano ed era un contributo importantissimo poi per chi di queste questioni si interessa, per capire effettivamente che cosa succedeva là dentro. Ormai sono due mesi che non è possibile. Sempre più anche l'utilizzo dei telefonini dentro centri è limitato, ci sono centri dove i telefoni non possono essere tenuti come a Milano, come a Modena, ci sono centri come i nuovi CIE, ad esempio quello di Potenza, dove ai tunisini che sono detenuti non è stata data nemmeno una scheda italiana e quindi non hanno nessun tipo di contatto con l'esterno. A noi arrivano ogni tanto anche richieste via mail di parenti che addirittura non hanno più contatti con i ragazzi che sono arrivati a Lampedusa, che li hanno chiamati quando erano arrivati, che poi si trovano oggi detenuti chissà in quale centro espulsore senza neanche aver potuto contattare la famiglia.
E cosa succede dentro questi centri? Se vogliamo raccontare un po' di storie che appunto sarà sempre più difficile far uscire fuori a questo punto.
Ma cosa succede? Succedono in realtà tante cose, nel senso che a livello di violazioni, e da un lato diciamo, le cose che magari fanno anche più scalpore sono appunto le violenze, penso tanto per dire l'ultima, il pestaggio che c'è stato la settimana scorsa ad esempio a Lampedusa, la cui principale vittima è stato un ragazzo di cui si era parlato molto anche nelle settimane scorse, Nizar, un ragazzo tunisino di 23 anni, appunto che dopo 3 settimane detenuto a Lampedusa, che tra l'altro non è un CIE quello di Lampedusa, ma viene usato lo stesso come CIE, come se fosse uno stato di polizia anziché uno stato di diritto, nel senso che per legge quello è un centro di accoglienza e per legge la privazione di libertà di un cittadino straniero dentro un CIE deve essere convalidata da un giudice. A Lampedusa non avviene neanche questo, sono persone che da ormai dal 2 maggio, quindi ormai da 29 giorni, sono privati della propria libertà da più di un mese senza che sia stata nessuna convalida di un giudice. Ricordiamo che la legge dice che entro 48 ore il termine, il trattenimento deve essere convalidato da un giudice. A Lampedusa questo non accade. E in quel pestaggio che c'è stato a Lampedusa la settimana scorsa, appunto, questo Nizar era un ragazzo che aveva partecipato alle proteste che c'erano state da parte di circa 200 tunisini rinchiusi ancora dentro il centro di Lampedusa dopo che erano stati allontanati alcuni giornalisti da parte dei militari che si erano avvicinati al centro per filmare, e Nizar è stato pestato pesantemente, l'hanno portato via appunto insanguinato, riempito di una cannellata da un gruppo di finanzieri, e Nizar è stato poi condannato, processato per direttissima e condannato a 8 mesi di carcere, e tutto questo senza che nessuno ne abbia parlato, lui però si era parlato, come dicevo prima, quando la sua storia aveva un po' commosso, perché era arrivato questa ragazza olandese di 23 anni, incinta, l'ha venuta a cercare il marito, quindi lei era la moglie di Nizar, si erano conosciuti un anno fa in Grecia, si erano sposati, erano tutti e due venuti via dalla Tunisia sulla rivoluzione, con la differenza che Winnie aveva un passaporto rosso, era partita in aereo e Nizar se l'era fatta in mare. Queste sono le storie più cruente, quando appunto si picca si fa male. Ci sono altre storie invece dove non c'è violenza fisica, perché comunque non è che la norma sia quella di picchiare tutti i giorni i detenuti, al contrario, la norma è di sedare gli animi,
nel vero senso della parola. Non solo gli animi, proprio l'animo della gente,
anche con lo l'utilizzo anche massiccio poi di psicofarmaci che si fa dentro questi centri, che è un utilizzo che si fa alla luce del sole, non è che i psicofarmaci vengono dati di nascosto, vengono somministrati con estrema leggerezza. Sono alcuni che entrano che già hanno dipendenza da psicofarmaci, quindi li richiedono immediatamente, ci sono altri, ho raccolto tante storie in questi anni, semplicemente per far passare il tempo, la disperazione veramente di stare per 6 mesi, 24 ore al giorno, rinchiusi in una stanza, chiedono con insistenza quegli psicofarmaci e si vanno un po' a rovinare, che sappiamo quelli che sono gli effetti anche di quelle medicine, per cui anche laddove non c'è violenza fisica c'è comunque una violenza che poi è una violenza istituzionale, cioè pensate a quanta gente che sta qui, di nuovo le storie sono tante, viene in mente la storia di Kabur, un ragazzo marocchino che stava qua in Italia dall'età di 8 anni, che qui ha sia i genitori che i fratelli, che la moglie, che il figlio, quindi 3 generazioni intere in Italia, lui preso con un documento scaduto, espulso in Marocco. Quindi pensate alla violenza di questo sistema, appunto, che stravolge le vite delle persone, gente che vive qui da una vita, che lavora qui da una vita, che viene presa, sbattuta, privata della libertà e rispedita in un paese magari dove che non è neanche più il loro paese a volte.
Senti, sempre dal blog Fortress Europe leggo i dati che riporti rispetto, ahimè, a coloro che non arrivano invece sulle coste italiane, che non vengono contati tra i tanti che ci invadono, ma tutti quelli che invece si fermano un po' prima. Tu scrivi 1500 soltanto dall'inizio del 2011, è un dato impressionante.
Un dato impressionante, è un dato approssimato per difetto ancora una volta, perché poi di fatto nessuno sa esattamente quello che succede in mare, a volte ci sono naufragi di cui non si sa niente, di cui si scopre la notizia in modo assolutamente casuale. A me è successo ad esempio un paio di settimane fa, quando ho incontrato in un centro di accoglienza nel nord Italia 3 famiglie deportate dalla Libia in Italia, perché le deportazioni si fanno anche al contrario, e Gheddafi le sta facendo. A Lampedusa arrivano in questi giorni anche persone espulse da Gheddafi in Italia. Queste 3 famiglie in particolare erano state arrestate dalle milizie di Gheddafi durante rastrellamenti fatti nei quartieri neri di Misrata, caricati nei container, gli stessi che l'Italia aveva regalato alla Libia per fare le deportazioni nel deserto, e da quei container poi portati nel porto di Suara e da lì costretti sotto la minaccia delle armi a imbarcarsi e a raggiungere Lampedusa. Quelle 3 famiglie mi hanno testimoniato di aver visto una barca, perché erano partite in 2 barche, di aver visto una barca in cui navigavano praticamente affiancati, andar giù, appunto rovesciarsi in mare, affondare in piena notte, una notte di tempesta, lo scorso 28 aprile. Non c'è stato nessun superstite e non c'era notizia di quel naufragio fino a quando appunto non abbiamo parlato con loro, per cui nessuno è in grado di dire quanti altri naufragi così siano accaduti senza che ci siano testimoni che ad oggi abbiano potuto parlare con la stampa, per cui 1500 è un dato approssimato per difetto, il dato reale nessuno lo saprà mai, ma già insomma sono anche troppi, insomma bisognerebbe appunto porsi il problema prima, cercare di aprire dei corridoi umanitari, di trovare delle possibilità diverse dello spostamento della gente.
Aprire questa fortezza Europa, insomma, lavorare chissà quando per far sì che tutto questo non accada, ma sembra invece una scelta quasi scientifica, è un modo per limitare il numero degli sbarchi.
Ma diciamo che la logica c'è sotto è appunto quella di controllare il flusso delle persone, appunto, in particolare lo spostamento dei poveri, che poi è quello che si vuole controllare in particolare, perché nessuno mette le quote sull'ingresso dei turisti tedeschi o sull'arrivo di francesi o spagnoli. I flussi detti si mettono appunto sullo spostamento dei lavoratori, sullo spostamento dei poveri. L'ipotesi che c'è sotto appunto è quella di controllare le persone, cioè di dire l'ipotesi è appunto che chi viaggia dai paesi poveri non ha il diritto di viaggiare, non ha il diritto di spostarsi, con l'idea appunto un po' coloniale, per cui sono le nostre imprese, la nostra economia che decide di quante braccia lavoro ha bisogno e solo quelle braccia devono entrare. Quando quelle braccia non sono più funzionali all'economia perché non sono più produttive, perché non hanno più un contratto, vengono deportate, vengono espulse, riportate a casa loro. E in questa logica in realtà chi attraversa il mare sulle barche fa in qualche modo una piccola rivoluzione. Mi piace, quello è il motivo per cui mi piace chiamarli anziché clandestini, arraga, no? Come si dice in arra, quelli che bruciano la frontiera, perché è tutto un disordine, è tutto un caos che riporta in qualche modo giustizia, una ribellione rispetto alla frontiera. La frontiera è percepita come un'ingiustizia, da dove vieta ai ragazzi di spostarsi, e quella giustizia si risponde con una ribellione, cioè si sale sulla barca e si parte lo stesso. Ovviamente non parlo tanto di quello che succede in Libia negli ultimi mesi, perché la situazione è diversa, c'è una guerra ed è tutto diverso, ma parlo appunto dei tunisini che partono dagli ultimi mesi dalla Tunisia, che sono gli stessi che erano in parte a fare le manifestazioni contro Ben Ali e che oggi si riprendono con lo stesso spirito di ribellione il diritto a viaggiare. Il diritto a viaggiare a volte per i motivi tra i più futili, tra i più inutili. Non è vero che si parte per fame, non è vero che si parte per disperazione, si parte semplicemente perché sono ragazzi che vivono la nostra stessa maternità, sono ragazzi soprattutto più giovani, 17, 18 anni, che vogliono viaggiare, vogliono vedere il mondo, dei sogni, sono cresciuti con il sogno appunto dell'Europa, di vedere quello che c'è di là dal mare, che è sempre stato proibito, e adesso si riprendono quel diritto, si riprendono quella libertà, quella possibilità di viaggiare, di spostarsi, e possibilmente anche poi di ritornare a casa, che poi in realtà a molti di loro già sono rientrati, almeno 500-600 di quelli arrivati a Lampedusa negli ultimi mesi, si sono rappresentati i consolati tunisini a Genova e a Palermo, sono tornati a casa dicendo che alla fine non valeva così tanto la pena, ma quello che valeva la pena era comunque viaggiare, di prendersi la possibilità appunto di venire di qua, fosse per andare a fare un giro a Parigi, fosse per andare a trovare l'amichetta su Facebook a Marsiglia, forse per andare a trovare il padre a Nizza, di tra 20 anni, vive e lavora in Francia, ognuno ce l'ha i suoi motivi, e secondo me dobbiamo anche noi entrare in quest'ottica, che non c'è bisogno di fare l'interrogatorio, il terzo grado, qualcuno per sapere se è abbastanza disperato per viaggiare. Viaggiare fa parte della modernità, soprattutto della nostra generazione, che è cresciuta appunto a mare, internet, che ha una percezione appunto del mondo come un villaggio globale, dove ognuno ha relazioni, interessi, non è altro del pianeta e deve essere libero di spostarsi appunto, e di scegliere dove radicarsi, dove fare la sua vita.
Mentre invece ad oggi all'arrivo nella fortezza Europa questa libertà, questo sogno di libertà per la maggior parte delle volte viene infranto completamente, impossibile, no? Non entri.
Esatto, finisci dietro C adesso.
Infatti c'è
il benvenuto dell'Europa sono 6 mesi di detenzione dentro un centro di identificazione e di espulsione, con tutto poi quello che ne consegue, perché poi insomma anche l'approccio rispetto a un paese, no? Dove uno viaggia, diciamo l'imprinting, diciamo, no? che uno riceve appena arriva in un paese, cambia completamente, ci viene appunto, si viene accolto con un sorriso o si viene accolto con una bastonata, no? Dietro una gabbia dove sta rinchiuso per 6 mesi, senza parlare poi di quelle che poi sono le vite di scarto che vengono prodotte da questo sistema, da questi centri, diventate appunto la gente che si fa, ragazzi di 20 anni che arrivano qua con 1000 sogni, con 1000 ambizioni, che si fanno 6 mesi in gabbia, no? dove c'è appunto un gioco di ruolo molto chiaro, no? fra carcerieri, carcerati, fra controllori, controllati, e poi escono di lì, si trovano delle strade chiuse perché sento una carta, non puoi lavorare, non puoi fidarti nella casa, se sei chiuso da tutti quanti giri. Ti trovi appunto in un paese che non ti dà nessun'altra possibilità, paradossalmente non ti dà neanche la possibilità di tornarti a casa tua, perché però quando non c'è documenti non ti puoi neanche tornare a casa. E poi insomma il risultato di questa produzione, no, di vite marginali, di immaginazione, poi lo vediamo tutti quanti i giorni, ovviamente.